XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Ben trovati con XL News, le notizie extra large di Umbria Radio, Annalisa Marzano in studio. Oggi torniamo sul tema scuola in presenza e vaccino. Nelle scorse settimane la Regione Umbria ha comunicato che al 22 luglio gli umbri tra i 12 e i 19 anni che non si sono ancora prenotati per la prima dose di vaccino anti-Covid sono il 63%, un dato che preoccupa il gruppo epidemiologico soprattutto in vista di settembre, con l'obiettivo della Giunta di riprendere le lezioni in presenza. Sono i giovani dunque i protagonisti dell'intervento vaccinale estivo della Regione Umbria, che si concentrerà sugli studenti e sul 15% di personale docente non ancora vaccinato. Tornando sui giovani, che saranno appunto il target di riferimento della campagna vaccinale estiva, vogliamo parlare di vaccinazione pediatrica anti-Covid con il dottor Guido Pennoni, direttore del reparto di pediatria Area Nord, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino e neoeletto presidente della Società Italiana di Pediatria dell'Umbria. Ben trovato, dottor Pennoni.
Ben trovata.
Dottore, partiamo facendo un po' di chiarezza su quelle che sono le evidenze scientifiche sul vaccino anti-Covid in età pediatrica, con le indicazioni e pronunciamenti delle agenzie italiane ed europee sui vari vaccini disponibili.
Sì, attualmente sono disponibili per la fascia tra i 12 e i 19 anni due tipi di vaccino. Il primo è quello della Pfizer-BioNTech, il Comirnaty, che era già stato autorizzato dai 16 anni in su, e attualmente sia l'FDA che EMA che AIFA lo hanno autorizzato nella fascia da 12 a 15 anni, e a questo recentemente si è aggiunto il Moderna. Si tratta di due vaccini a RNA messaggero, in cui l'RNA messaggero viene incorporato in un involucro di nanoparticelle lipidiche. Questo viene liberato nel citoplasma della cellula e codifica per la formazione della proteina Spike, che è quella che dà in pratica la virulenza al virus perché si attacca al recettore cellulare. Questa proteina Spike viene riconosciuta dal sistema immune dell'ospite, che provvederà a formare degli anticorpi, in modo che a un successivo contatto con il virus questi anticorpi indotti dal vaccino siano in grado di neutralizzare il virus stesso. Quindi diciamo sono due i tipi di vaccino utilizzabili nei bambini in tarda età, in adolescenza, dai 12 ai 19 anni.
Ecco, quali possono essere gli effetti indesiderati dei vaccini per i più giovani?
Allora, al di là degli effetti comuni che sono abbastanza simili per ogni vaccino, quindi le reazioni nel punto di inoculazione, quindi gonfiore locale, dolore, qualche volta febbre, qualche volta brividi o spossatezza, e questi sono i più comuni, c'è stata una segnalazione di qualche caso di miocardite e pericardite dopo immissione in commercio, dopo l'utilizzo di questi farmaci, dopo la fase sperimentale negli adolescenti. Per lo più si è trattato di reazioni di comunque lieve entità, e comunque la percentuale di pazienti affetti da miocardite tra quelli che avevano fatto il vaccino non si discosta tra quella che è nella popolazione generale, per cui non sono controindicazioni tali da sconsigliare l'uso del vaccino.
Quindi è importante vaccinare i più giovani nonostante si infettino di meno e siano meno contagiosi degli adulti, cioè soprattutto rispetto alla scuola, no? È importante che quindi si sottopongano al vaccino?
Sì, allora non è che si infettano di meno, si infettano esattamente come gli adulti e sono contagiosi esattamente come gli adulti. Direi che anzi che in questa fase, poiché gli adulti e le persone anziane sono in stragrande maggioranza vaccinati, il virus circola soprattutto tra le popolazioni di fascia di età più bassa, quindi tra i giovani, che tra l'altro, come è giusto, sono naturalmente portati ad aggregarsi. Diciamo che è contagioso, i giovani sono contagiati ugualmente. È vero che in un giovane sano la malattia, nella maggior parte dei casi, decorre in modo lieve, diciamo, oppure come una semplice influenza. consideriamo che ad oggi ci sono stati 26 decessi in questa fascia di età e comunque sono stati...
Parliamo dell'Italia, 26 decessi.
In Italia, sto parlando dell'Italia chiaramente, e quindi comunque qualche rischio c'è comunque. Naturalmente, oltre a questo, ecco, va segnalata un'altra grave complicanza della malattia, perché anche se l'infezione da SARS-CoV-2 decorre in modo asintomatico o con pochi sintomi, in una piccola percentuale ma significativa di casi può dare origine alla malattia infiammatoria multisistemica, una MIS-C che inizialmente veniva confusa con la malattia di Kawasaki, con la quale ha molti punti in comune, che è grave e potenzialmente fatale, e anche in Umbria io stesso ne ho avuto un caso, abbiamo avuto dei casi molto gravi in cui pazienti che avevano superato brillantemente il Covid hanno rischiato la vita. Quindi non, pur dicendo che è vero che nella maggior parte dei casi nei giovani decorre in modo lieve, è importante vaccinare, perché in questo modo noi limitiamo la circolazione del virus, perché il virus si replica se riesce ad attecchire, se gli anticorpi lo respingono non si replica, e anche la persona vaccinata riesce a trasmettere il virus molto meno rispetto a una persona che invece è malata, e meno il virus circola, meno si formano le varianti, e le varianti, l'abbiamo visto, rappresentano un adattamento del virus all'ospite, per cui nelle quattro ondate a cui abbiamo assistito abbiamo visto che il virus è diventato potenzialmente più contagioso, più invasivo da questo punto di vista. È chiaro che nella imminente ripresa di un anno scolastico che avverrà da poco più di un mese, avere la maggior parte degli adolescenti, dei bambini in fascia d'età da 12 anni in su vaccinati, con ogni probabilità ci consentirà di mantenere aperte le scuole, e con ogni probabilità ci consentirà di non chiudere poi tutte le attività come è stato fatto nei due anni precedenti. E questo naturalmente è importante considerando non solo le scuole come orario scolastico, ma anche l'utilizzo di mezzi pubblici, l'aggregazione anche involontaria che si ha di questi ragazzi nelle grandi città. Quindi la posizione ufficiale, a cui mi associo, della Società Italiana di Pediatria, è il consiglio a quello di vaccinare questi adolescenti per ridurre la diffusione del virus, contrastare l'emergenza di sempre nuove varianti, e possibilmente fare un anno scolastico in presenza, ritornare tutti a vivere una vita normale.
Ecco, per quei genitori che sono ancora, diciamo, in fase di decisione, no? Che vorrebbero, ecco, prendere una scelta libera ma anche consapevole rispetto al vaccino, quali indicazioni possiamo dare?
Ma noi diciamo che è bene vaccinarli, ma è bene vaccinare i bambini, perché li rendiamo anche liberi di muoversi, liberi di stare tranquilli, non tanto e non solo per loro, cui abbiamo visto comunque una piccola percentuale di casi ammala gravemente, ma anche a protezione di quei bambini che per esempio non possono fare il vaccino perché fanno chemioterapia, perché sono immunodepressi. Quindi il consiglio è quello di vaccinarlo, di vaccinare il bambino, chiaramente controindicazioni specifiche a parte le allergie. Certo, ci sono bambini che hanno avuto reazioni anafilattiche a farmaci, ad alimenti, per cui non è che quelli non possono essere vaccinati, ma la vaccinazione va fatta in ambiente protetto. Per tutti gli altri direi che il vaccino è fortemente consigliabile, e questo probabilmente lo sarà anche per le fasce di età minori, sono in corso sperimentazioni tra i 5 e gli 11 anni, quindi tra poco il vaccino verrà proposto anche ai bambini delle elementari, per esempio, delle elementari sostanzialmente, e poi a scendere.
Ovviamente penso in questa scelta ci sta anche comunque il confronto con il proprio medico, con il proprio pediatra, per arrivare anche a una decisione che sia proprio consapevole anche dal punto di vista dei rischi o comunque dei vantaggi della vaccinazione.
È chiaro che il pediatra che segue il bambino conosce tutto del bambino, quindi il punto di riferimento per chiedere un consiglio è senz'altro il pediatra di famiglia, è comunque il caregiver, cioè il pediatra che segue il bambino. Quindi a volte è molto facile attraverso la rete, il web, accedere a siti, sentire opinioni contrastanti, però io credo che una scelta consapevole vada fatta ascoltando quello che dicono le società scientifiche. No, non è che tutti possiamo parlare di tutto. Le società scientifiche si esprimono in un certo modo, ponderatamente. Il pediatra di famiglia è il raccordo tra la letteratura e quel bambino che viene molto ben conosciuto dal pediatra di famiglia. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi al pediatra di famiglia.
Dottore, parlando un po' più in generale, quindi non concentrandoci troppo sui vaccini, ma parlando appunto della diffusione del Covid in questo momento, sappiamo che appunto colpisce maggiormente le fasce giovani, però che tipo di andamento sta avendo, ecco, su questi ragazzi più piccoli? Che cosa state osservando voi come sanitari in questo momento?
Ma guarda, situazioni gravi sono molto rare. In questo momento, ecco, mentre, non so se lei si ricorda, durante la prima ondata si diceva che tendeva a risparmiare i giovani, e non è vero, semplicemente si manifestava clinicamente con più violenza nelle persone anziane, nelle persone debilitate, per cui il tracciamento andava in quella direzione. Quindi è chiaro che durante quello che lascia un po' sorpreso è come questo virus, anche ora che siamo in estate, di solito i virus influenzali, i coronavirus con cui eravamo abituati a fare i conti, danno delle piccole epidemie o delle epidemie nel periodo autunno-invernale. Qui siamo in pieno luglio e già si parla di una quarta ondata, in effetti è cominciata perché i dati sono in aumento esponenziale. Allora, preso atto di questo, se si riesce a vaccinare la maggioranza della popolazione, tanto da poter avere un'immunità diffusa, un'immunità di gregge, allora forse noi riusciremo a convivere con il virus come tutti gli anni facciamo con le epidemie influenzali. E altrimenti no, altrimenti non ci riusciamo, quindi il consiglio resta sempre quello di vaccinare. Io quello che direi e quello che dico ai genitori dei miei pazienti è, ovviamente sono perplessi perché è chiaro che fa molto notizia un bambino che in seguito a una vaccinazione per il Covid o qualsiasi altro tipo di vaccino sviluppa magari una sindrome di Guillain-Barré, che è una paresi spesso transitoria a carico degli arti inferiori e ascendente. È ovvio che non si può nascondere qualche caso che c'è stato ed è stato riportato di trombosi soprattutto in giovani donne, però considerate che lo stesso rischio, anzi molto aumentato, c'è nelle donne che utilizzano la pillola anticoncezionale. Qualsiasi farmaco è gravato da un effetto collaterale, se noi prendiamo il paracetamolo, cioè la tachipirina per non far nomi, non siamo sicuri che quel farmaco che apparentemente è innocuo, è molto usato, eccetera, non dia effetti collaterali. Io li ho visti, può dare aumento delle transaminasi, può dare reazioni allergiche. Ogni farmaco in sé ha una certa percentuale limitata di rischio, dico limitata, molto limitata, perché? Perché per i vaccini, per esempio, e anche per tutti i farmaci, gli effetti più gravi e rarissimi non li vedi in fase di immissione in commercio, negli studi registrativi, ma li vedi dopo, cioè quando il vaccino o il farmaco è stato utilizzato da una platea di milioni di persone, per cui in quel caso l'effetto rarissimo ti viene segnalato, ma si tratta di eventi eccezionali. Tutti i farmaci possono avere effetti avversi di questo tipo, ma se io vado con la macchina io abito a Guallotadino, da Guallotadino a Roma, non sono sicuro al 100% che non avrò un incidente, che non andrò a sbattere, c'è una percentuale di rischio e così va accettata questa piccola percentuale di rischio anche nei confronti di un vaccino che in questo momento rappresenta veramente un salvavita non solo per chi lo riceve ma per la comunità tutta. Quindi uno accetta questa piccola percentuale di rischio, sapendo che comunque nel rapporto rischio-beneficio va tutto a vantaggio del beneficio.
Dottor Pennoni è stato gentilissimo, ci ha spiegato molto bene quello che è la campagna vaccinale pediatrica anti-Covid, quali sono i rischi ma soprattutto quali sono i benefici in prospettiva anche della ripresa della scuola in presenza. La ringraziamo per essere stato qui con noi su Umbria Radio.
Grazie a lei.
E per XL News è tutto, l'appuntamento a domani da Annalisa Marzano, grazie per l'ascolto.
XL News, XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.